Buonasera a tutti, grazie per la vostra numerosissima partecipazione, davvero questo è un segnale che questo tipo di iniziativa continua a piacere. Tra l'altro mi sono chiesto devo davvero fare i complimenti agli organizzatori, perché credo che siano più di 32 anni, no? Che ogni volta riescono a trovare degli argomenti diversi da affrontare e da presentare a voi, quindi davvero grazie per questa vostra grande fantasia, proprio per riuscire a trovare argomenti e tra l'altro sempre molto, molto interessanti. Questo è l'ultima edizione che incomincia oggi, si protrarrà per i successivi 4 o fino a marzo, tutti i giovedì. Io mi auguro che questa presenza così folta sia di buon auspicio anche per le prossime incontri. In tutto questo il Museo Sutermeister ha un suo ruolo molto importante insieme all'Associazione Arte Storia, ovviamente. Io credo che il museo abbia meriti di essere sempre sostenuto e sempre in qualche modo valorizzato. Oggi abbiamo nel museo una nuova sala, la sala dei reperti di epoca romanica, che consiglio a tutti, per chi ancora non l'avesse visto, di andare a visitarlo, perché è davvero una parte nuova e molto interessante del museo stesso. Non rubo altro tempo ai relatori, perché anche l'argomento oltretutto è davvero di grande interesse e curiosità anche, e quindi lascio la parola a lei. Grazie.
Buonasera a tutti e benvenuti. Questo è il primo incontro dei giovedì del museo. Il rapporto, direi lo stretto rapporto che unisce da un po' di anni a questa parte, che intercorre da un po' di anni a questa parte tra la scienza e l'archeologia, è il filo che lega i giovedì del 2016. È proprio, a mio avviso, grazie alla scienza, con le sue declinazioni nelle varie branche e soprattutto con le sue moderne tecnologie, che è applicata proprio come aiuto, come supporto al ricercatore e allo studioso, ha consentito e consente ultimamente di sciogliere degli enigmi, di panare delle matasse intricate, di rispondere a certi quesiti dell'antichità e del passato che ultimamente si presentano un po' all'attenzione di tutti gli studiosi. E a proposito di questo passato, questa sera noi andremo nell'affascinante mondo dell'Egitto con appunto questo mistero, poi vedremo di che cosa si tratterà, il segreto di una mummia speciale svelato dagli studi di Sabina Malgora del Mummy Project. Il titolo della conversazione di questa sera è infatti: non c'è maledizione, non c'è mummia, il segreto svelato di una mummia speciale. A proposito di Sabina Malgora, io ve la presento brevemente. È una persona di veramente indiscussa competenza, anche però di grande modestia, che ha portato un curriculum abbastanza breve. Io tra l'altro lo devo leggere su questo tablet, speriamo bene. Speriamo bene, ve la presento. Allora, archeologa ed egittologa, direttore del Mummy Project di Milano, un centro di ricerche finalizzato allo studio approfondito dei reperti organici, in particolare mummie umane e di animali, attraverso analisi effettuate con le più moderne tecniche di indagine medica ed investigativa, seguite da un'equipe multidisciplinare in grado di recuperare tutte le informazioni disponibili e di confrontarle nel panorama scientifico di riferimento. Curatrice della sezione Egizia del Castello del Buon Consiglio di Trento, laureata in lettere classiche con indirizzo archeologico presso l'Università di Bologna, ha conseguito il diploma di archeologo presso la scuola di specializzazione della medesima università, dottore di ricerca presso l'Istituto Orientale di Napoli, membro della missione archeologica Joint Mission del Sultanato di Oman, sotto la direzione del professor Maurizio Tosi, paleontologo. Membro della missione archeologica italiana Luxor, sotto la direzione del professor Francesco Tiradritti, con incarico di studio dei reperti organici. Ha ideato, curato e diretto la mostra Ursuno, Grandi Dottori dell'Antico Egitto, che si è tenuta tra il settembre della fine del 2008 e gli inizi del 2009, ed ha scritto il relativo catalogo. Poi, se qualcuno interessa un po' di pubblicazioni, la dottoressa le ha portate, quindi potete guardare e eventualmente acquistarle. Ha curato la mostra Egitto Mai Visto, che si è tenuta a Trento nel 2009 e nel 2010. Recentemente ad Alba ha ideato e curato la mostra Il vino nell'Antico Egitto, scegliendo ancora una volta un argomento inedito ed innovativo. Segue. Non so cosa possiamo fare, non segue più nulla perché in questo momento tra tutti e due, scusate, siamo fallimentari. Segue l'organizzazione di progetti, eventi culturali e mostre, tra cui ad esempio uno sguardo sull'antico Egitto, appuntamenti egittologici al Museo Leone con conferenze, documentari e incontri culinari Vercelli, la cena dei faraoni, cena con piatti cucinati secondo le antiche ricette recuperate dai papiri e accompagnate dalla lettura di poesie della letteratura dell'antico Egitto. Ha pubblicato articoli su numerose riviste scientifiche, tra cui quelli nella British Archaeological Report. Ha partecipato a convegni internazionali e tiene conferenze su diversi temi legati all'archeologia, seminari di egittologia all'Università di Trento. Scrive articoli e monografie per le riviste Archeo e Archeologia Viva e per la rivista inglese Ancient Egypt. Organizza archeoreportage e ad esempio ha curato l'archeoreportage Anubi Project durante il Rally Pharaohs 2009 attraverso il deserto occidentale egiziano Peskai. Collabora con le trasmissioni televisive Super Quark di Piero Angela, Ulisse e Mistero, nelle quali sono andati in onda i seguenti documentari. Documentario per Super Quark di Piero Angela e così via, insomma un sacco di cose per Ulisse, eccetera. L'ultima cosa, che c'entra meno con l'Egitto, ma comunque adora danza classica, moderna e contemporanea. Credo, nonostante la mia lettura un po' così tentata sul tablet, di avervi dato un po' un quadro, ecco, della persona, della competenza, insomma delle grandi competenze di Sabina, e quindi adesso, prima però di cedere la parola, vorrei pregarvi, per chi non l'ha preso, di prendere il foglino, il pieghevole con tutte le conferenze, quindi non sto a leggervele una per una, così trovate tutto il programma e vi dico solamente, alla fine di questo vi do appuntamento invece al 28 gennaio al Museo Civico. La prossima conferenza sarà tenuta da Cristina Medico, che è il conservatore del Museo Archeologico di Angera, De Infere Madri Nere tra mondo antico, Porfirio e caccia alle streghe. Quindi l'argomento quest'anno è il noir. Vi ringrazio ancora e cedo la parola a Sabina.
Buonasera a tutti e grazie della calorosa accoglienza. È davvero un piacere essere qui questa sera e anche mi sento molto onorata di aprire questo ciclo di conferenze. Diciamo che l'inizio multidisciplinare con il tablet non è stato dei migliori, ma spero che la conferenza vi piaccia, vi affascini e faccia crescere in voi sicuramente l'amore per l'Antico Egitto. Grazie. Se ognuno di noi chiudesse gli occhi, anche solo per un istante, e pensasse a tutte le immagini dell'antico Egitto che ci provengono dai giornali, dalla televisione, da internet, e cercasse di sintetizzare in poche parole l'antico Egitto, sicuramente penserebbe alle piramidi, penserebbe alle tombe, penserebbe ai faraoni e sicuramente penserebbe alle mummie. Certo, perché il fascino delle mummie è indiscusso e lo è da tempi lontani da noi. Se ci trovassimo davanti a metà dell'Ottocento e fossimo qui riuniti come questa sera, potremmo tranquillamente assistere allo stendaggio di una mummia. E questo perché le mummie erano considerate degli oggetti estremamente curiosi, magnetici, e poiché non c'era altro modo per vederle, chiaramente bisognava pensarle. Ed ecco che allora si poteva essere invitati a Londra, lunedì 10 giugno, per assistere alla sventatura di una mummia che proveniva da Tebe, alle 2:30, e bisognava anche eventualmente pagare 20 sterline. Erano dei veri e propri party in cui intervenivano gli uomini e nuove donne, e al centro dell'attenzione c'erano le mummie. Oppure si potevano anche acquistare delle azioni di società che erano impegnate nella commercializzazione delle mummie, perché le mummie venivano vendute intere o in frammenti, perché più facilmente acquistabili e trasportabili. Ed ecco che allora nei nostri musei ci troviamo piedi, mani di mummie, teste di mummie, di fronte ai quali rimaniamo stupefatti e colpiti anche dal senso del macro. E poi le mummie venivano ridotte in polvere, questo perché si credeva che la polvere di mummia fosse un medicamento eccezionale, che curava dal raffreddore all'impotenza. E quindi ci troviamo di fronte a tutta una serie di flaconi, a volte presenti anche nelle nostre farmacie, con scritto sopra mummia. E in realtà erano ben consapevoli che non fosse la mummia ad avere questi effetti incredibili, ma era il bitume con cui le mummie erano fatte, materiale prezioso, difficile da recuperare, era molto più semplice polverizzare queste povere mummie e recuperare questa magica polverina da sciogliere nell'acqua. Ora, se voi frequentate internet e scrivete polvere di mummia, ancora oggi la potete tranquillamente acquistare, trovate queste fantastiche scatoline dentro le quali potete trovare mummie anche di altre culture come quelle mesoamericane. L'effetto non so, non ve lo posso garantire. Ma le mummie in realtà sono delle vere e proprie capsule del tempo, sono mute testimoni di epoche passate e sono custodi di preziosissime informazioni, ma anche dei reperti fragili, bisognosi di cure, di attenzioni, per non mettere a rischio quell'eternità che sofisticati processi di mummificazione voluti da sacerdoti hanno cercato di garantire loro. L'eternità che oggi le moderne tecniche di indagine e di restauro permettono ancora oggi di garantire. E non si può dire mummia senza pensare immediatamente alla maledizione. Tutto nasce fondamentalmente nel 1922, quando fu scoperta la prima tomba intatta di un faraone, forse il più noto al mondo, che è Tutankhamon. Siamo nel 1922, quando Howard Carter e Lord Carnarvon, che aveva pagato questa impresa, scoprono prima due gradini, quindi tutta la scala, e si trovano davanti ad una porta chiusa. Oltre quella porta li aspettano meraviglie, una tomba completamente intatta, completa di ogni arredo. Sono più o meno dai 6.000 ai 10.000 oggetti, dipende come volete contarli, perfettamente conservati e lasciati lì da tempo immemore, cioè da quando il povero Tutankhamon ha abbandonato questa vita. Peccato che tutto quello che riguardasse la tomba di Tutankhamon, le scoperte, le foto, le informazioni, fossero state pubblicamente vendute al Times. Ed ecco che le prime notizie che cominciano a uscire sulla scoperta della tomba passano tutte attraverso il Times. E poi certamente altri giornali riprendono la notizia, ma mancano chiaramente delle informazioni dirette. Ad un certo punto il povero Lord Carnarvon morirà circa un anno dopo la scoperta della tomba, per cause che in realtà non sono particolarmente misteriose. Quando viene appresa la notizia della morte di Carmafon in Inghilterra, un certo Arthur Conan Doyle, che sicuramente conoscerete per aver inventato Sherlock Holmes, cominciò a spargere la notizia che sicuramente c'è una maledizione legata alla tomba di Tutankhamon e che sicuramente questa maledizione non solo aveva colpito Lord Carnarvon, ma attraverso un'altra mummia presente al British Museum aveva addirittura colpito un suo amico. Ed ecco che inizia la storia della maledizione della mummia di Tutankhamon. Una maledizione che attraversa l'intero mondo e che prende forme sempre più diverse e sempre più articolate. Addirittura ci si inventa la scoperta di un sigillo che recava una minaccia spaventosa, cioè la morte del ratto magiliare per colui che profanerà la tomba del faraone. Il sigillo non è mai stato trovato. Ma la maledizione invece continua a imperversare anche ai giorni nostri. Perché questa maledizione? Perché tutta una serie di persone che hanno partecipato a questa missione sono morte. Peccato che siano morte alcune di esse anche in venerante età e anche molti anni dopo la scoperta della tomba di Tutankhamon. E facendo una media non c'è nulla di misterioso, sono tutte morti nella norma, nella normale casistica. Addirittura delle 26 persone che erano presenti all'apertura della tomba, solo 6 morirono nell'arco di 10 anni. Se poi andiamo a vedere, delle 22 presenti all'apertura del sarcofago, solo 2 morirono negli anni successivi. E se andiamo ancora più nel concreto, chi ha partecipato allo svendaggio della mummia, quindi un'operazione che poteva essere considerata veramente sacrilega, anche questi fondamentalmente no, hanno lasciato questa terra solo nei 10 anni successivi. E poi il sacrilego per eccellenza, colui che fece la prima autopsia a Tutankhamon, morì all'età di 87 anni, questa non è certo una maledizione. Se poi considerate tutte le persone che sono ruotate attorno a Tutankhamon, mummia, marchia, alla tomba di Tutankhamon, l'elenco non sarebbe lungo chilometri. Anche perché le ricerche su Tutankhamon vanno avanti ancora oggi, più o meno scientifiche, dettate dalla ricerca piuttosto che non dalla comunicazione. Tenete conto che c'è chi anche ha visto delle assomiglianze tra Tutankhamon e Obama. Ma forse l'effetto più interessante è che 10 anni dopo la scoperta della tomba di Tutankhamon, la maledizione della mummia si trasforma in tutta una serie di film che escono e che raccontano di una mummia, un certo sacerdote Imhotep, che torna a vivere alla ricerca della sua amata. Ovviamente dopo essere stato condannato ad essere mummificato vivo perché è innamorato di una principessa. Ecco, tutti questi film vanno avanti per una ventina d'anni, abbiamo il fantasma della mummia, la tomba della mummia e poi finalmente anche la maledizione della mummia. Questo filone va avanti ancora oggi. Io adesso ho citato un film con Charlton Heston, alla 39esima eclisse, ma anche il più recente, La mummia 1, 2, 3, 4, non so a che numero sono arrivati. E certamente le immagini di un tempo, della mummia, il film horror in bianco e nero, avevano un impatto estremamente forte, ma devo dire che anche quello di oggi sugli spettatori dei nostri tempi non sono da meno. E poi a questo punto, maledizione per maledizione, parliamo del Titanic. Sul Titanic viaggiava una mummia. E si dice che il Titanic sia affondato perché ovviamente questa mummia aveva una sua maledizione e il collezionista inglese che trasportava questi reperti dall'altra parte del mondo per poi esporli, ovviamente è affondato con il Titanic. Ma la maledizione non riguarda mica solo le mummie egizie. Non so se sapete della maledizione dell'uomo del Similaon. Beh, anche qui c'è da divertirsi, perché siamo di fronte a una delle più grandi scoperte, è l'unica mummia dei ghiacci, l'unico corpo mummificato attraverso i ghiacci ad oggi conosciuto. Lo sapete, è stato trovato nel 1991, è stato conteso tra diversi paesi, l'Italia ha avuto la meglio. Addirittura si pensava che fosse un escursionista morto in tempi ben più recenti. oggi è conservato a Bolzano, nel museo di Bolzano. Un uomo di 46-47 anni, coperto con abiti di pelliccia, scarpe di pelle, vissuto intorno al 350 a.C. Oggi lo rappresentano sempre svestito nella sua nuova ricostruzione, forse per questo vi ha mandato la sua maledizione. In realtà lui era molto coperto, vivendo anche a determinate altezze. E aveva arco, aveva frecce, aveva addirittura cibi secchi per chiaramente sopravvivere. Addirittura le ultime indagini fatte hanno dimostrato che soffriva di gastrite. C'erano tanti elementi che ovviamente hanno colpito il nostro immaginario, per esempio il fatto che sia stato ucciso da una punta di freccia, quindi fuggiva, forse inseguito da chissà chi, e nel suo cestino, diremmo noi, c'era anche un fungo allucinogeno, il che ha fatto pensare si tratterà di uno sciamano. Oltretutto sul suo corpo sono stati trovati una sessantina di tatuaggi, alcuni di difficile comprensione, e questo ha alimentato il fascino. E poi, tutto questo, la maledizione può anche essere spiegata col fatto che è stato toccato in maniera veramente incauta, forse perché non ci si è resi conto di che cosa si era scoperto. Il corpo ha sofferto e molte informazioni sono andate perdute proprio per queste incaute manipolazioni. Ed ecco le presunte vittime, sono ben 8, andiamo da chi ha guidato la missione per recuperare il corpo, a chi ha girato il documentario, e insomma ce n'è un po' per tutti, ma in realtà se poi andiamo a vedere anche qui le morti avvengono dal 1995 fino ai giorni nostri e le persone muoiono per varie cause, da malattie a incidenti, ma assolutamente non collegabili e non riportabili da nessuna maledizione. Anche perché a questo punto mi domando perché Brad Pitt si sia mai fatto un tatuaggio sul braccio che rappresenta il nostro Ötzi. Eccolo qua, certo non porterà sfortuna, mi auguro. E poi veniamo a noi, al Mummy Project, che di mummie si occupa da più di 10 anni. Ora, a parte qualche evento un po' particolare, non è successo nulla ad oggi di strano. E chi siamo? Sono stata già ampiamente presentata, cioè noi che cosa facciamo? Noi ci prendiamo cura delle mummie fondamentalmente, ci preoccupiamo di studiarle rispettando questi reperti così preziosi ed oggi effettivamente abbiamo a nostra disposizione tutta una serie di tecniche e di strumenti che ci permettono di guardare, di leggere una mummia esattamente come leggiamo un libro, quindi sfogliandolo ma potendo anche tornare indietro. Nel senso che se noi la sventassimo è un po' come se leggendo un libro strappassimo le pagine, non potremmo mai tornare a rileggerlo, magari rileggerlo con occhi diversi, dopo aver letto altri libri e rivedendo quindi altri aspetti che in quel libro non avremmo mai visto. La stessa cosa succede con le mummie, e non solo quelle dei faraoni, perché sì, quelle sono importanti, ma sono importanti anche le mummie delle persone come noi, che hanno popolato l'Egitto e lo hanno vissuto molto più dei faraoni. E quindi lo scopo è quello di ricostruire la loro identità e qualche volta anche il quadro familiare. Collaboriamo direttamente con il centro che studia Ötzi, quindi le mummie dei ghiacci, quindi con Albert Zink, e anche noi, come la mummia di Tutankhamon, ovviamente ci siamo preoccupati di comunicare la notizia, le notizie delle nostre scoperte, cercando di uscire sui giornali con articoli rispettassero il profilo scientifico, ma che permettessero anche una buona divulgazione, questo sia sui quotidiani che su riviste. E poi ovviamente, oltre alla parte divulgativa, c'è la parte scientifica. Quello che noi facciamo è partecipare a convegni internazionali, facendo conoscere e condividendo con altri specialisti le scoperte che noi facciamo. Questo ci permette anche di viaggiare in qualche modo, in modo interessante. A me purtroppo però non è mai capitato di svegliarmi la mattina e di trovarmi la mia in camera, magari succederà. Neanche fondamentalmente quando ho partecipato alla missione del professor Tiradrizzi e mi sono occupata delle mummie conservate nella tomba di Awa, peraltro tomba importantissima per tutti gli aspetti egittologici, ma che conserva un tesoro antropologico. Un'equipa anche qui multidisciplinare piuttosto divertita, una brasiliana, una portoghese, una francese e un'italiana, per studiare tutti i reperti antropologici che sono stati trovati nella tomba di Awa. purtroppo una sola mummia è integra, tutte le altre sono state danneggiate, smembrate dai conservatori, cioè in tempi antichi alla ricerca di oggetti preziosi, di amuleti, di gioielli, le mummie venivano squarciate letteralmente con il coltello aperte alla ricerca di questi oggetti. Il corpo di per sé non aveva alcuna importanza e questo è stato così anche per molti egittologi fino, diciamo, praticamente al secolo scorso. Quindi le mummie da noi sono state prese in considerazione in una costruzione molto approfondita, schedate, inizialmente alcune di esse, le più, diciamo, appunto, più importanti, pulite e inserite in un database. E poi vediamo come alcuni in futuro le studi. Le mummie si trovano spesso sbendate nei musei, le avrete sicuramente viste, ed ora potete anche capire il perché, nel senso che gli egittologi e gli archeologi del passato, al di là dei divertissement, non potevano scoprire o vedere che facevano le mummie se non bendandole. E questo ha fatto sì che oggi, quando andate anche al Museo del Cairo, nella sala delle mummie, vi trovate di fronte a questi corpi privati delle loro bende. E quindi i faraoni, anche titolatissimi, che hanno avuto nella storia un peso importante, sono così, insomma, magari non decorosamente esposti. Pensate che nel 1886 furono impiegati solo 15 minuti per sbendare la mummia di Ramesse II. Siamo di fronte a uno dei più importanti faraoni della storia. Potete vedere la sua statua al Museo Egizio a Torino, vissuto durante la 19ª dinastia. Siamo a metà del 1200. La tomba della sua sposa, Nefertari, le sue grandi e gloriose imprese, la costruzione del tempio di Abu Simbel, è stato un grandioso costruttore, ci ha lasciato statue colossali che popolano i nostri musei e che hanno prima popolato i suoi templi e le sue strutture architettoniche. E oggi chiaramente di Ramesse II noi abbiamo questa immagine e possiamo certamente vedere che volto ha la mummia e che magari ha anche i capelli rossi. Ma in questo modo, oltre questo stato di questo stato, noi non possiamo più andare, ma soprattutto non possiamo recuperare ciò che è andato perso. Le indagini sulle mummie sono iniziate molto tempo fa. Dal momento in cui sono avvenute le prime scoperte, e pensate al fatto stesso che Napoleone Bonaparte donò alla sua sposa una testa di mummia, da lì in avanti le mummie sono state sempre oggetto d'attenzione e chiaramente sono state in qualche modo indagate. La prima ad effettuare una vera e propria autopsia è stata una donna di Manchester, ed è intervenuta sulle mummie di due fratelli della 12ª dinastia. E qui vedete una foto di questa affidita signora. Guardate il camice del tempo, il grembiulino. E ovviamente la mummia ridotta così. Poi successivamente, per fortuna, sono stati scoperti i raggi X. E quindi, qui vedete la mano della moglie di William Coron Rogen, passata ai raggi X con tanto di anello. E quindi ci si rende conto che attraverso i raggi X è possibile vedere quello che c'è sotto le bende, cioè vedere quello che c'è sotto la pelle, chiaramente, e anche chiaramente sotto le bende. Tuttavia, i raggi X vengono immediatamente applicati alle mummie perché c'è una certa curiosità, si fanno trasporti anche rocamboleschi dal Museo del Cairo all'ospedale, addirittura in calesse per trasportare le mummie. Ma tutto sommato la mania delle autopsie non cessa. Questo perché comunque trasportare una mummia in un ospedale, fare la GIS, era comunque complesso e alla fine, insomma, in 15 minuti, un'ora si poteva risolvere il problema e fare comunque l'indagine. E quindi queste autopsie sono continuate per moltissimi anni, ma è cambiato un po' l'approccio. Pensate che nel 1921, per sbendare una mummia a Berlino, ci si è impiegato un'intera giornata. Quindi ci si è dedicati con maggiore attenzione a quel corpo, registrando tutto quello che si vedeva, la posizione degli amuleti, la posizione delle membra. Questa invece è una foto degli anni 70 e vi mostra una delle pioniere della ricerca antropologica, che è Rosalie David, di nuovo a Manchester. La ricerca sulle mummie è fatta da grandi donne e per la maggior parte inglesi. Rosalie David è direttore del un grande centro di ricerche applicata alle mummie e ha condotto autopsie fino agli anni 70, avendo a disposizione anche un certo numero di mummie. Oggi invece la foto più indicativa delle ricerche sulle mummie è questa, cioè uno strumento meraviglioso che è la tomografia assiale, che si presta allo studio delle mummie. Ma parallelamente ci sono tutta una serie di analisi chimiche e fisiche che possiamo fare sui tessuti, sui capelli, sulla pelle, sulle ossa, sui denti delle mummie, che ci permettono di recuperare le informazioni per ricostruire la vita di queste persone e in determinati casi anche l'albero genealogico. Quindi pensate che il capitolo dedicato alle ricerche sul DNA, quando io mi sono laureata, era di una decina di righe, una paginetta. Oggi per l'estrazione del DNA ci sono tre tecniche diverse e fior di pubblicazioni. Quindi nel giro di una ventina d'anni il panorama è completamente cambiato. Ma sottoporre una mummia all'indagine vuol dire essere consapevoli che la vita nell'antico Egitto non aveva termine, e cioè che erano così innamorati dell'ambiente in cui vivevano, del loro mondo, che non volevano che questo terminasse, e quindi hanno immaginato la vita dopo la morte molto simile a quella che avevano sempre vissuto. Ma soprattutto bisogna considerare che non solo la vita non terminava per loro, ma l'uomo era un essere complesso, un essere composto da diversi elementi che rimanevano in equilibrio e insieme durante la vita e che si scomponevano al momento della morte, ma che dovevano sopravvivere e rimanere in equilibrio anche dopo questo passaggio, cioè il corpo, che quindi deve essere modificato, l'ombra, lo spirito immortale, l'anima, il va, la forza vitale che deve essere nutrita, il nome che deve essere scritto e mantenuto. Solo in questo modo chiaramente ci si poteva garantire la vita eterna. E tutti questi elementi dovevano sopravvivere ed erano necessari allo stesso modo per garantire l'umanità della persona e la sua esistenza. Ed ecco che durante la vita c'era un grande impegno nel realizzare un corredo funerario, una tomba più o meno grande, nel preoccuparsi di essere mummificati degnamente, perché il processo di mummificazione è estremamente costoso e non è uno solo, si evolve nel corso di millenni e soprattutto è un po' per tutte le tasche, come i nostri funerali del resto. Ecco che quindi quando noi andiamo a leggere le evidenze funerarie ci troviamo di fronte sì ad evidenze archeologiche, ma ci troviamo di fronte alla preoccupazione umana verso la morte, che è comunque un fenomeno tangibile perché lo tocchiamo, ma che non riusciamo comunque a definire, ad accettare, pur essendo irreversibile. Ed ecco quindi che l'uomo che cosa fa? Cerca di ridefinire i confini della morte, trasformandolo in un passaggio e immaginando che la vita continui, mantenendo possibilmente lo stato sociale che si aveva. Ed ecco che le tombe cercano di essere simili nelle condizioni alla qualità della vita che si aveva avuto e anche certe volte di mostrare magari un po' di più. La tomba viene chiamata la casa dell'oro, quindi è qualcosa di eterno come è loro, all'interno della quale ci sono diverse camere, di cui la più importante è la camera funeraria. E le tombe diventano un po' lo specchio delle persone che le hanno costruite, oltre ad essere l'emblema della fiducia di una vita ultraterrena, ma soprattutto ci permettono di studiare le condizioni, diciamo, di vita, la struttura, l'allestimento delle decorazioni, i costumi, le parrucche, i gioielli, cioè noi riusciamo a ricostruire di questa civiltà il 99% circa, cosa che difficilmente succede per le altre culture. E buona parte di questo lavoro di ricostruzione è fatto dalle mummie. Le mummie nell'antico Egitto sono sempre esistite, addirittura prima del periodo faraonico, anche quando il corpo non veniva mummificato, cioè non veniva sottoposto ad un processo di manipolazione e ad un processo chimico, ma c'era una conservazione naturale, cioè dal 4000 al 3000 a.C. i corpi venivano sepolti in tombe scavate nella sabbia, e la sabbia naturalmente disgrata e conserva, e conservando il corpo conserva anche soprattutto al corredo funerario, che quindi siamo in grado di recuperare, di ricostruire e di studiare. Emblematica la mummia, detta Ginger per i capelli rossi, conservata al 12.000, 3.000 e 400 avanti Cristo. Perfettamente conservata, capelli lunghi e lenti, e quindi perfettamente studiabile, con ovviamente il suo ricco corredo. La mummia di Ezzi, certamente, quindi la conservazione attraverso ghiaccio, questo è uno degli esempi, il più antico. Poi però ci sono tutta una serie di altri corpi che si sono conservati e che noi chiamiamo mummie e che appartengono a culture diverse, a periodi storici completamente diversi ed anche a tempi a noi molto vicini, come il bambino Inuit del 1450 o le mummie di Ancon. E poi, certamente una delle più famose, c'è la Vergine dei Ghiacci, è una fanciulla inca, ha soltanto 500 anni, o le mummie delle torbiere, come l'uomo di Tollum che fu condannato a morte per impiccagione. Ma certamente nell'immaginario comune le mummie dell'Antico Egitto sono le vere mummie. Mummie di cui però non abbiamo un manuale, nel senso che non è stato trovato, se non in minima parte, un manuale, un papiro o delle fonti, dei documenti che ci permettano di capire come fosse il processo di mummificazione. Almeno in un periodo storico, ora non dico con un'evoluzione nell'arco cronologico della millenaria storia faraonica, ma almeno in un periodo storico. Assolutamente non abbiamo nulla, se non la parte magica, quindi la parte conclusiva della mummificazione. L'unico che ci racconta qualcosa è un greco ed è Erodoto, che ringraziamo, ma il quale viaggia in Egitto nel 450 a.C., quindi quando l'Egitto è ormai un paese aperto a tutti i contatti con il Mediterraneo, sì, si dice ancora cultura faraonica, ma fondamentalmente siamo alla fine della sua storia. Considerate che con il 333 arriva Alessandro Magno, inizia poi tutto il periodo tolemaico e poi quello romano. E comunque Erodoto non parla la lingua, quindi usa dei traduttori e ci auguriamo che abbia capito bene. E quindi quello che noi sappiamo, perché sapevamo del metodo di mummificazione, proveniva da Erodoto. E quindi sappiamo che il corpo veniva pulito, depilato, purificato, poi venivano estratte le viscere del cranio, che venivano eliminate perché non considerate importanti. Non sempre, ad esempio questa è Sonia Gix della mummia dell'architetto K, conservata al Museo di Torino, e qui oltre alle resine c'è una parte di una cosa cerebrale. Poi venivano estratte le viscere dell'addome, non vi dilungo perché non vale impressionarvi, e le viscere venivano inserite all'interno di speciali vasi che ovviamente anche qui variano moltissimo nel corso della storia, i tappi sono ora piatti, poi diventano con l'immagine del defunto e che negli ultimi periodi hanno la forma delle teste di queste quattro divinità che sono i figli del dio Horus e ognuno di loro sovrintende e protegge un particolare organo, quindi stomaco, polmoni, intestino e fegato vengono rimossi, che veramente siano stati messi negli opportuni vasi, questo non è da sapere perché la maggior parte di questi vasi sono stati trovati senza nulla all'interno oppure sono stati contenuti, è stato danneggiato durante gli scavi archeologici. Quindi non sono mai stati indagati, tranne oggi una ricerca dell'Università Svizzera. Poi il cuore viene lasciato in posizione al suo posto perché è sede del pensiero, della vita dell'uomo e di tutte le funzioni vitali. Dopodiché il corpo viene immerso nel natron, questo sale che disidrata, per 40 giorni circa, prendiamola per buona. Il corpo dopo essere estratto dal natron è annerito e secco, quindi viene massaggiato, ammorbidito con oli e creme, viene fatta una fase estetica, aggiunte le parrucche, le ciocche di capelli, in questo caso i capelli sono tinti con il nè ed è stata aggiunta una treccia, qui abbiamo il punto di contatto con la cera d'apide, una vera e propria extension, oppure ci sono trattamenti particolari come la pelle che viene dorata per avvicinarsi agli dei E poi inizia una fase magica, si deve tornare a respirare, a parlare e la bocca viene aperta con il rito dell'apertura della bocca. Inizia la fase di bendatura associata all'inserimento degli amuleti, una fase complicatissima che poteva essere svolta in maniera più o meno sofisticata con lino più o meno sottile. E a questo punto la mummia è confezionata e può essere inserita all'interno di uno o più sarcofagi. Faccio vedere quello di Tutankhamon perché è quello forse che abbiamo più facilmente in mente, e abbiamo un primo sarcofago esterno a cassa in legno dorato, un secondo, un terzo, quello verde, un quarto sempre a cassa rettangolare, un quinto a cassa rettangolare in legno. A questo punto abbiamo un'altra cassa di pietra e poi finalmente il sarcofago o i sarcofagi antropoidi, fino ad arrivare chiaramente a quello famoso con la maschera funeraria in oro. Ma non è necessario andare a disturbare Tutankhamon per poter studiare una mummia. Uno degli studi che noi abbiamo fatto si è svolto tra Milano ed Asti, dove è conservata una mummia egizia, veramente ce ne sono due. Ecco, questa mummia fa parte di una collezione, in Piemonte ci sono collezioni in tutte le città, questo dovuto alla moda lanciata dai Savoia, che hanno comprato la collezione Grovetti, quindi allestito il Museo Egizio di Torino. Ecco, questa moda fa sì che in tutte le città del Piemonte i collezionisti comprassero oggetti antichi, comprassero mummie, reperti egizi, e poi chiaramente alla loro morte questi oggetti sono stati passati ai nipoti, poi donati ai civici musei. E così è la storia della collezione di arte, che è la seconda del Piemonte. E dalla collezione egizia di Asti nasce ed è nato l'Anpakered Mummy Project. Anpakered perché questo è il nome della mummia di cui vi racconterò il caso di studio. Una mummia che abbiamo iniziato a studiare quasi per caso, perché ci serviva una mummia da esporre in una mostra dedicata alla medicina, all'interno della quale c'erano circa 200 reperti che provenivano da musei anche molto titolati, come Metropolitan di New York, il Museo di Vienna, i Musei Vaticani. Però nessuno voleva prestare la propria mummia, perché sono sempre gli elementi che maggiormente attirano l'attenzione nei musei, soprattutto quelli piccoli. E invece il Museo di Asti ha prestato questa mummia. Per poterla esporre, ovviamente, abbiamo fatto il make-up, cioè l'abbiamo restaurata. E quando si restaura una mummia, la prima cosa che viene fatta è un'analisi generale dei reperti. Prima di tutto si è studiato il sarcofago, cioè questa scatola magica, il custode della vita, all'interno della quale la mummia riposa. È un sarcofago di forma antropoide che è stato piuttosto facile datare tra la 22esima e la 23esima dinastia. Poi con il tempo e proseguendo gli studi abbiamo ristretto maggiormente la sua pezza cronologica e siamo scesi fino a dire che la mummia si data il sarcofago si data tra il 750 e il 715 a.C. Vedete, è formato da due parti, la cassa e il coperchio, e lungo la cassa, nella parte in basso, corre una colonna di geroglifici che ci raccontano ovviamente a chi appartiene il sarcofago, e ci dicono il giustificato presso Osiride, Dio grande insieme ad Ipu, ed ecco Anpakered. Allora, il giustificato presso Osiride, ok, perché ha superato il giudizio, la psicostasia, meritevole dell'aldilà. Presso Osiride, Dio grande, il sovrano dell'oltretomba. Sema vuol dire sacerdote, Ipu è una città che è stata identificata e che è Aknim, e Anpakered è il suo nome, che significa il bambino vivente. Sappiamo che ad Aknim c'era un importante tempio dedicato ad una divinità che è Min, e quindi riusciamo a capire che il proprietario faceva, era un sacerdote e lavorava nel tempio del dio Min ad Aknim. Ecco, la città di Aknim è qui. Scusate, il libro mouse. Allora, qui abbiamo il Cairo, Giza, scendiamo, e qui abbiamo Luxor, col tempio di Karnak, l'antica Tebe, e qui abbiamo Aknim. E il dio Min è il dio della fertilità, non è che devo aggiungere molto, ma è anche il dio delle vie carovaniere nel deserto, per aggiungere altre sue caratteristiche. I sacerdoti occupano nella piramide sociale una posizione piuttosto elevata, anche se sappiamo benissimo che ci sono diverse categorie di sacerdoti con compiti diversi, ma tutto sommato, essendo coloro che intercedono con gli dèi per il faraone, occupano un ruolo molto importante nella società egizia. Sono al di sopra anche dei professionisti, quali gli architetti, gli astronomi, i medici. Poi ci sono gli scribi, sotto di loro i soldati, gli artigiani, i contadini e fino ad arrivare ai lavoratori più umili. Ecco, quindi siamo di fronte alla mummia di quello che crediamo essere un sacerdote. A questo punto guardiamo, facciamo un'analisi della mummia dal punto di vista esterno e notiamo che la mummia ha una bella forma, il vendaggio tutto sommato eseguito in modo semplice, il corpo è avvolto da bende che salgono dai piedi fino alla testa a spirale, non notiamo nessun nome sulle bende che ci stupisce fino a un certo punto e notiamo che manca il lenzuolo, cioè l'ultimo strato di bende che è costituito da un lenzuolo che viene annodato e stretto da altre strisce di stoffa. Potrebbe essere andato perduto. Poi però, guardandola bene, notiamo che a livello del petto ci sono una serie di disturbi, cioè notiamo che le bende sono state toccate, danneggiate, e questo molto probabilmente, questo intervento è stato fatto da profanatori molto moderni dell'Ottocento, e insomma, siamo quasi certi di questo perché l'altra mummia ha subito una sorte simile e le hanno staccato la testa, le hanno estratto alcuni amuleti e uno di questi è stato estratto a metà, quindi metà amuleto in una vetrina, l'altra metà è nella mummia e abbiamo trovato l'altra metà facendo la parte. Cosa cercavano? Cercavano degli oggetti preziosi, cercavano lo scarabeo del cuore che generalmente era appoggiato sopra il cuore, uno scarabeo che interveniva durante il giudizio a cui il defunto si sottoponeva per meritarsi di mostrarsi degno dell'aldilà. E poi cercavano amuleti, cioè tutta quella serie di oggetti magici di diverse dimensioni, diversi materiali che venivano indossati durante la vita e dopo la morte e che creavano una sorta di corazza magica sul corpo. Peccato che questi profanatori sono rimasti a bocca asciutta, ma tutto sommato anche noi ricercatori siamo rimasti a bocca asciutta, perché siamo di fronte non ad una mummia ma ad uno scheletro avvolto in bende. E se lo guardate bene vedete che c'è una gran confusione di ossa, individuate immediatamente le ossa lunghe, grandi e ben visibili, ma tutto il resto, la cassa toracica, il bacino, tutto il resto risulta molto confuso e tra l'altro mancano anche i piedi, se guardate bene. Dopodiché, a quel punto, di fronte a quella lastra, quell'immagine radiografica, abbiamo pensato di sottoporre la mummia ad un'ulteriore indagine, cioè una tomografia assiale. Cosa vuol dire? Ecco un attimo la PowerPoint per farvi capire attraverso un video che cosa siamo andati a fare. Allora, avete presente quello che succede? Vediamo se parte il video. Non è detto. Sì, è partito. Sì, bene. Ecco, quando voi vi sottoponete ad un esame radiologico, il vostro corpo viene investito da un'onda di raggi. E questo perché bisogna attraversare lo strato dei muscoli, la pelle ed eventualmente anche le ossa per riuscire a mettere in evidenza problematiche patologiche. Ecco, quando per esempio il braccio viene inondato dai raggi X, l'immagine che si ha è un'immagine a due dimensioni. E più gli elementi del nostro corpo sono radiopachi e più proiettano un'immagine scura. Quindi le ossa sono più dense, più piene rispetto ai muscoli o alla pelle. E quindi risultano più evidenti. Ecco, il dito ve lo fa vedere. Invece quando viene fatta una TAC, le immagini passano dalle due alle tre dimensioni. Perché? Il raggio non passa solo in una direzione, cioè dall'alto al basso, ma avvolge il corpo e lo fa letteralmente a pezze, nel senso che questo cerchio di raggi passa attraverso il corpo, crea tutta una serie di immagini che sono definite assiali, queste, quindi come se il vostro corpo fosse tagliato a sestine, e queste immagini assiali vengono poi composte per creare un'immagine in 3D. Vi faccio vedere quello che succede. Ok. Dunque, forse la mummia che lo tira. Allora, questa è una mummia che è conservata a Manchester. Che cosa è possibile fare? Praticamente noi possiamo attraversare, fare assistere la mummia dall'alto al basso, oppure da di lato, da destra a sinistra. E questo ci permette di avere una visione da punti di vista diversi. Contemporaneamente possiamo misurarne l'altezza, osservare le ossa del bacino, la posizione delle braccia, la posizione delle gambe, dei piedi, della testa. E in questo modo noi andiamo ad indagare sotto diversi punti di vista, il punto di vista medico, il punto di vista antropologico e il punto di vista egittologico. Adesso stiamo praticamente facendo la testa e passando dal davanti, vedete? Entriamo da davanti e usciamo da dietro. Adesso invece la ruotiamo sul fianco e passiamo di lato, quindi vedremo prima la spalla, ovviamente la carta toracica, il bacino, il femore, poi arriviamo alla colonna. Ok? Ecco, per esempio qui si mette in evidenza che è conservato il diaframma. La sua immagine è piccola, non lo so, non si vede. Adesso va avanti, qui si vede il setto nasale, cioè le ossa del naso in realtà sono state frantumate. Poi ci si sofferma sugli occhi, ci sono delle piccole pietre a forma di occhio per mettere in evidenza. E poi partiamo dall'alto, quindi scatola cranica, scendiamo a livello delle ossa nasali, quindi le vediamo da un altro punto di vista, scendiamo ancora, ecco il raggio, la linea rossa vi indica l'immagine assiale, dove siamo, man mano continuiamo a scendere, quindi come se viaggiassimo dentro il nostro corpo. Il cuore, eccolo qua, questa è l'immagine del cuore, i polmoni collassati, eccoli. Questa è la colonna vertebrale, la cassa toracica, queste sono le braccia in sessione. Si vedono le resine, sono inserite durante la mummificazione. Scendendo, ecco, si esce dalle mani, le dita, quelle qui, queste sono le dita, e poi ovviamente le gambe fino ad arrivare ai piedi. Ok, questo direi che ci può bastare. Vediamo se qui si fanno tutta una serie ovviamente di analisi su questa mummia. Ora vi faccio vedere il lavoro che viene fatto tramite queste immagini in post-processing e con un programma software che vi permette di ricostruire la mummia in tre dimensioni. Ed è diciamo, la parte più interessante, questo perché la mummia è gestibile, si può muovere e la si può scattare a livelli diversi, inventare a livelli diversi. Quindi qui partiamo dall'involucro esterno. Adesso toglieremo le prime bende. C'è solo una musica sotto, quindi. Quindi immediatamente si evidenziano elementi non organici che sono riferibili quindi ai riti e alle tradizioni funerarie. Ad esempio, ecco l'inserimento di occhi in ossidiana. Alcuni amuleti, in realtà è possibile poi selezionarli e guardarli uno per volta per individuare le varie tipologie. Lo scarabeo. Quindi si possono comprendere i materiali, le forme, in maniera molto precisa, quindi riuscite a vedere anche i dettagli, ci sono dei geoglifici sotto, siete in grado di leggerli senza avere un oggetto. Qui per esempio abbiamo un altro amuleto, il dio è un ibis, il dio Thoth. Adesso dovrebbe ruotare. Individuate bene le orecchie, il naso, il collo. Quindi abbiamo praticamente tolto tutti i cosiddetti layer che appartengono alle belle. Ora si scende, quindi si spolpa la pugna, quindi non ci si interessa più alle parti muscolari, ma si va verso le parti ossee. Il fatto di poterla ruotare, di poterla gestire in questo modo, permette proprio di guardarla da punti diversi. Ecco, per esempio, qui abbiamo aperto la scatola cranica e riusciamo a vedere presenza di rocco, presenza di resine a discapito della massa cerebrale. Ecco, sull'addome, dove vedete questa placca, qui è stata, qui l'addome è stato aperto per l'estrazione degli organi. È un maschio, non ci sono dubbi, e è stata appoggiata una placca sulla quale in realtà è presente l'occhio del dio Horus per sigillare e chiudere la ferita. Poi si possono avere benissimo adesso delle articolazioni, dei piedi. Ovviamente questo ha una significazione, è fatto molto bene perché non ci sono grossi danni post-mortem. Normalmente il corpo viene manipolato, danneggiato, le ossa diventano molto fragili con la disidratazione e spesso vengono spezzate proprio perché la manipolazione viene fatta velocemente in maniera grossolana. In questo caso invece c'è una grande, fatto con grandissima attenzione, le dita dei piedi sono tutte perfettamente intatte. Vedete, le braccia sono appoggiate sulle gambe, quindi siamo di fronte ad una posizione non tipica dei reali, che invece hanno le braccia incrociate sul petto. In realtà poi di questa mummia stiamo molto, anche perché ci sono una serie di documenti che completano la ricerca. Queste chiappe che voi vedete chiare sono le resine, che sono particolarmente radiopache, e quindi si vedono molto bene. E quindi il corpo, la parte interna, la cassa toracica e l'addome sono svuotato e sono stati inseriti all'interno delle resine. Ma non solo, sono stati inseriti anche degli amuleti all'interno proprio della cassa toracica, e questi amuleti sono facilmente riconoscibili. Se guardate questo, queste grandi orecchie nel muso appuntito, è il dio Anubi che ha la testa di canide o di sciacallo. Questi sono altri amuleti, in realtà sono dei piccoli usciatti. Ok, si può andare all'interno per attraversarla come in questo caso. Ecco, questo è lo scheletro. Allora, anche al contrario, quindi poi si ritorna sui strati delle bende, i primi, i secondi, il terzo e il quarto, fino poi ad arrivare allo strato più esterno con la rete magica, che questa rete fatta di perfetti faianti che veniva appoggiata sopra la mummia, corredata di amuleti, e che garantiva appunto una sorta di corazza. Volendo si può porre attenzione sulla pratesi elettrica e lasciare comunque in evidenza la, la rete magica per capire se c'è una volontà, una corrispondenza nella posizione di determinati opponenti rispetto a determinate parti del corpo. E poi si può fare il cosiddetto fly through, cioè il volo attraverso la mummia stessa, quindi si entra dal cranio, si esce dal naso, dalle orecchie, la si attraversa completamente, quindi all'interno della colonna vertebrale. Non vorrei dire, ma lo fanno anche con voi se andate a fare la targa. Non è necessario che diventiate una mummia. Solo che la visione nostra sarebbe diversa, molto diversa. E quindi prima si attraversa, poi si esce, attraverso il bacino, vediamo solo la cassa toracica, giriamo e usciamo. Ecco, questo è quello che si vede quando si lavora, si studia. Questi sono i pacchetti, sono pacchetti di sali di natron che sono stati inseriti all'interno del corpo per assorbire eventuali liquidi che potevano continuare ad uscire successivamente. Ecco, questo è quello che si vede nel caso di una bella mummia, cioè una mummia con un processo di mummificazione estremamente sofisticato, di un personaggio di un certo livello sociale. I denti sono molto sani e ben conservati. Non sempre, ecco, le cose vanno precisamente così. Ora, tornando invece a noi, quindi noi abbiamo portato la mummia in ospedale all'interno di questa cassa, fate bene fratelli di Milano, per sottoporla quindi ad una targa. Purtroppo noi non ci siamo trovati di fronte alla situazione, come posso dire, da studio accademico che vi ho fatto vedere prima. Innanzitutto, le immagini in 3D che sono immediatamente uscite ci hanno confermato che eravamo di fronte ad uno scheletro e non ad una mummia, e le cui ossa non si trovavano esattamente dove dovevano essere. E ci siamo anche accorti molto bene, già si era evidenziato nelle lastre, che il corpo posa su un asse verticale composto da 21 canne di papiro o di palma. Due di queste entrano addirittura nel forame occipitale, ecco le canne sono queste, nell'immagine assiale, questo è lo strato di pelle, e questa invece è la culla che abbiamo realizzato per il trasporto della mummia. Ecco, dicevo, alcune canne entrano nel forame occipitale e vanno a sostenere il cranio. Qui c'è tutta la doppia. Ecco, qui le vedete all'interno, vedete una parte della massa cerebrale. Ecco, questa è un'altra visione dall'alto, ormai siete abituati a queste immagini. C'è una scarsa presenza di tessuti molli, quindi il corpo effettivamente si è scheletrizzato. Il cranio è conservato, non ci sono danni, non ci sono traumi che possono aver portato l'individuo alla morte. La mandibola è leggermente dislocata e questo può essere avvenuto durante la mummificazione o durante assestamenti successivi. Quindi è dislocata per la manipolazione o per la putrefazione. I denti sono stati persi in parte durante la vita, si vede molto bene il riassorbimento osseo, altri sono stati persi invece dopo la morte, si vedono dei segni delle radici. Il problema è la zuppa di ossa che si trova a livello della cassa toracica, cioè ci sono costole, parti delle mani, dei piedi, vertebre, tutte mescolate insieme. Ci sono quasi tutte le ossa, per esempio le vertebre sono state contate e si sono recuperate tutte, ma non sono nella loro posizione. E in più gli spazi vuoti sono stati riempiti da belle arrotolate. Perché questo? Perché se voi provate a tenere insieme uno scheletro privo di tendini e di muscoli, lo scheletro insieme non ci sta, si snocciola, e quindi per tenerlo insieme hanno cercato di fare quello che potevano, cioè recuperando tutte le ossa, tenendole perlomeno insieme, mantenendo l'integrità, e hanno costruito questa sorta di barella con le canne per poter creare l'involto della mugna. Quindi una situazione un po' particolare, ossa sconvolte, moltissime fratture post-mortem, con le vertebre sparse in tutto il corpo e il bacino spinto all'altezza delle scapole. Allora, questa non è, queste sono le ossa del bacino, quindi è stato spinto verso l'alto. Ora, ecco, visibile a livello delle scapole, e poi, come vi dicevo, una parte delle ossa non solo mescolate nella cassa toracica, ma anche tra le ossa lunghe dei femori, cioè le hanno messe là dove c'era spazio. Un braccio, tra l'altro, si infila sotto il femore, l'altro invece è parallelo al corpo. Andando a controllare la situazione del cranio, vi dicevo che non c'erano traumi, ed effettivamente non ci sono neanche traumi a livello delle celle nasali, cioè cosa vuol dire? Che non c'è stata rimozione del cervello attraverso il naso, potrebbe essere stato fatto attraverso altra via, cosa che effettivamente si poteva fare. Poi sono state fatte delle osservazioni a livello degli arti inferiori, ci sono delle evidenze di artrite alle ginocchia. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha stressato particolarmente le ginocchia. Poi ci sono dei segni di osteocondrosi giovanile nelle vertebre, vuol dire che durante la crescita non sempre si è alimentato in maniera corretta, però non ci sono segni di osteoartrite a livello degli omeri. Cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente non usava tantissimo le braccia, perché le ossa non riportano segni di stress. Quello che chiaramente osserviamo dalle ossa, quello che le ossa ci raccontano, è che questo individuo stressava in modo particolare gli arti inferiori e non i superiori, e che probabilmente stava in una posizione di questo tipo o di questo tipo. Cioè sono emerse delle evidenze che non sono compatibili con un ruolo sacerdotale. Tutta più, come è stato riscontrato in altre mummie, come quelle che avete anche visto, si sarebbe dovuto riscontrare stress a livello dei piedi, perché i sacerdoti stavano spesso in piedi, probabilmente camminavano, ma certamente non stavano in una posizione inginocchiata, come invece piegata, meglio, come stava il nostro Anipatene. Ci siamo quindi accorti che la mummia, chiamiamola pure così, ovvero lo scheletro, non era quello del sacerdote, come diceva il sarcofago. A questo punto abbiamo cercato di risolvere il mistero, cioè abbiamo cercato di capire chi effettivamente riposava all'interno del sarcofago. Per fare questo ci siamo avventurati, dico così, in un'impresa unica, la prima, nel senso che abbiamo effettuato la prima endoscopia completa ad una mummia. Quindi è tornata nuovamente in ospedale, se questa volta facendo Melloni, però la stessa sposa del padre dei fratelli, è stata portata in sala operatoria e, sfruttando quel foro creato dai profanatori, siamo potuti entrare all'interno della mummia. E quindi siamo passati non solo ad una visione in 3D, ma ad una visione reale. Abbiamo dato un videobroncoscopio, quindi un tubo all'estremità del quale c'è una telecamera fornita di luce e fornita anche di una bella pinza, e con questa pinza abbiamo potuto effettuare dei prelievi. Ovviamente abbiamo registrato tutte le immagini e tutto quello che vedevamo all'interno della mummia stessa, della cassa toracica. Abbiamo prelevato delle vende, che vi ricordate sono abbiamo trovato all'interno della mummia, abbiamo prelevato frammenti delle canne, prelevato frammenti di ossa, non fatevi ingannare, questo è un pezzo molto grande che è uscito per fortuna, ma nella maggior parte dei casi erano dei frammenti piccolissimi e difficilissimi da reperire. Ecco, questo è il momento in cui abbiamo estratto un frammento di costola. Poi siamo risaliti e siamo andati all'interno attraverso il cavo orale, siamo in bocca, qui vedete i denti. Dovete pensare che l'immagine è ribaltata, quindi questo è il palato, quindi l'arcata superiore. E siamo andati ad estrarre un dente, non è che siamo sadici, ma il fatto è che all'interno il dente, cioè ricco di dentina, è molto utile per gli esami che voi siamo andati a fare. Con una sorta di ombrellino abbiamo fatto il prelievo, per contarle facile, farlo non è stato tanto altrettanto. Ovviamente durante questo esame abbiamo permesso alle telecamere di Super Quark di filmare e di crearci il documentario che avete visto all'inizio. Volevamo chiaramente scoprire perché è stato mummificato uno scheletro, dove era stato il corpo prima di essere mummificato. I risultati. Beh, innanzitutto abbiamo fatto dei test tossicologici. Siamo andati a cercare sostanze di origine organica, naturale, per cercare di capire se in qualche modo questa mummia avesse, insomma la cocaina no assolutamente, ma perché non esisteva, ma la morfina sì, perché sappiamo che usavano i semi di papavero, le piante del papavero, quindi utilizzavano questa pianta come narcotico. Comunque i risultati sono stati negativi. Dopodiché abbiamo fatto un'indagine sui metalli per capire come si è alimentato, se si è alimentato in maniera corretta o se c'erano dei depositi di metalli pesanti, e è tutto risultato nella norma. Dopodiché abbiamo fatto una ricerca di sostanze organiche volatili e abbiamo trovato la presenza di benzaldeide, di stirene, di etanal e di hexanal. Ok, neanche a me dicevano niente, però la benzaldeide è appunto contenuta nell'olio di mandorle, dà proprio l'odore delle mandorle, ma si estrae anche dai semi di albicocca, di pesche, di alloro. Quindi fondamentalmente è qualcosa di compatibile con il processo di mummificazione. L'etanal è estratto dai semi della pianta del ricino, usato come lassativo, usato come crema addolcente per la pelle, usato in profumeria ancora oggi, quindi ok, è compatibile. L'etanal viene usato ancora oggi nell'industria del profumo, è un componente naturale, il profumo è quello dell'erba tagliata di fresco dopo una giornata di pioggia. E poi infine c'è lo stirene, che è un esudato retinoso che viene estratto da una pianta, comunque il profumo è quello dell'incenso e ancora oggi viene usato in profumeria. Quindi la nostra mummia profuma di mandorle, un po' di albicocche, come un prato tagliato di fresco e con delle note di incenso. Poi abbiamo effettuato l'analisi radiocarbonio, quindi un frammento osseo, un frammento delle canne e un frammento delle belve sono andati a Lecce, nel centro di ricerche dell'Università di Lecce che si chiama CESAS, dove c'è il Tandetron. Ecco, questo è il laboratorio dell'acceleratore Tandetron del CESAS, è immenso questo macchinario. Dunque, cosa succede? I campioni vengono puliti e vengono tolti i cosiddetti contaminanti, cioè vengono preparati, poi vengono bruciati ad altissima temperatura, trasformati in grafite e la grafite viene analizzata, quindi viene ricercata la quantità di C14 presente all'interno. Questo procedimento è stato fatto su 12 campioni diversi, quindi la datazione, il risultato che noi abbiamo ottenuto, ha diciamo una certezza dell'ordine 95%, e tutti i campioni che sono stati analizzati hanno dato risultati credibili e confermati dai controlli incrociato. Quindi la campione di vino, la campione di ossa e la campione di legno, noi abbiamo avuto delle datazioni che ovviamente ci auguravamo fossero coese, perché quello che noi pensavamo e temevamo è che la mummia fosse stata creata in tempi recenti, quindi magari con ossa recuperate chissà dove, con belve magari anche antiche. E invece le date che noi abbiamo ottenuto appartengono allo stesso periodo storico. Siamo grosso modo tra il 390 e il 50 avanti Cristo. Se vi ricordate, invece il sarcofago si data intorno al 750 avanti Cristo. Allora, cosa è successo? Innanzitutto abbiamo dovuto ricostruire la carta d'identità, l'età della mummia, i 40 anni, l'altezza e parzialmente anche il peso. Abbiamo ricostruito la città in cui è nato e vissuto, che è Aqmim, abbiamo datato il sarcofago, 750 a.C., il nome del proprietario del sarcofago ce l'abbiamo, Abbiamo datato la mummia tra il 400 e il 100 a.C. Lavoro? Un lavoro che stressava gli arti inferiori. Allora, quando è vissuto questo individuo che si è fatto mummificare? Beh, sono partita un po' da lontano per darvi un'idea della storia. Qui siamo nella 19ª dinastia, abbiamo la Messe II e siamo nel 1294. Poi c'è il terzo periodo intermedio, ed è il periodo in cui si data il nostro sarcofago. È un periodo in cui l'Egitto è diviso in diversi regni. Ci sono più dinastie regnanti contemporaneamente. Grandi disordini, le necropoli vengono saccheggiate. E in questo periodo è prodotto il sarcofago. Invece la mummia, dove ci sono alcuni avvenimenti importanti, Erodoto che era in Egitto, la battaglia di Isso, quindi Alessandro Magno contro Zato il III, ecco, invece il nostro individuo vive praticamente alla fine della dinastia persiana, all'inizio del periodo tolemaico. Quindi vedo un Egitto aperto già ai greci, a un Egitto completamente inserito nel panorama del Mediterraneo e chissà forse anche visto l'arrivo di Alessandro Magno. Quindi vive in quel periodo in cui vengono costruiti tutti quei templi meravigliosi che noi possiamo visitare, ad esempio qui c'è quello di File, e che risalgono al periodo tolemaico, cioè quando sovrani greci governano sull'Egitto, i cosiddetti Tolomei, discendenti di Tolomei. Dopodiché, per concludere, abbiamo voluto ridare un volto a questo individuo. Non possiamo ridargli un nome, questo sarà custodito per sempre dal mistero del tempo, ma il volto è fondamentalmente quello che identifica ognuno di noi. E così siamo ripartiti dalle immagini della TAC, in particolare dal cranio, e lo abbiamo stampato attraverso il sistema di prototipazione, cioè un insieme di resine, polvere, materiale di scudo, viene usato per stampare in tre dimensioni il cranio. Non è tanto diverso dalle nostre stampanti in 3D, la differenza è la qualità di stampa e ovviamente la precisione e il dettaglio. Sul cranio sono state fatte tutta una serie di osservazioni antropologiche per riuscire a capire attraverso le evidenze ossee, lo spessore della pelle e dei muscoli. E questi che vedete sono chiamati punti di Bréguéret e il metodo di ricostruzione si chiama metodo di Manchester. Piano piano i punti di Bréguéret indicano lo spessore dei tessuti, sono stati applicati applicata della plastilina con ovviamente spessori diversi, seguendo una sorta di sentiero creato appunto dai punti di Bréguéret. E passo dopo passo è stato ricostruito il volto. La ricostruzione del volto è stata fatta negli Stati Uniti, il nostro membro del Mavi Project vive in Pennsylvania, è americano, è un egittologo con formazione antropologica ed è una figura professionale praticamente in Italia quasi inesistente, perché forse ha a che fare con antropologi, con medici forensi che vedono determinate cose, purtroppo non altre, e altre volte si ha a che fare con egittologi che però poco capiscono i corpi. In questo caso invece abbiamo una figura ibrida. Questo è Jonathan Elias, è appunto l'antropologo egittologo al lavoro, e adesso però vi presenterei la ricostruzione del volto dal vivo, avendo la fortuna di tenerla a casa. E se mi accendete la luce ve la faccio vedere. Parto dal cranio. Allora, ecco, questo è il nostro cranio. Ovviamente abbiamo fatto in questo caso due copie per poterne avere una, poter discutere con voi, farla vedere e far capire come lavoriamo sopra, e l'altra è stata usata per la ricostruzione del volto. Chiaramente con il cranio in mano si fanno osservazioni molto più precise, sono dettagli che qui si vedono nelle immagini 3D, ma avendo in mano un'altra cosa. Ad esempio, toccando le arcate, ausiliari potete sentire proprio che da una parte l'azione è più alta rispetto all'altra. E questo perché innanzitutto le potenziali non sono allineate, ma vabbè, questo è uno di noi, siamo tutti un po' asimmetrici. Ma nel tuo caso era in grado di alzare il sopracciglio, cosa che io non sono capace di fare, ma se voi siete in grado di farlo e lo fate evidentemente, questo movimento a lungo andare segna le vostre ossa e quindi poi si può capire benissimo. Un altro elemento particolare che manca alla piramide nasale, cioè questa parte dell'osso che serve a capire la lunghezza e quanto il naso si spinge nello spazio davanti a voi. Però per fortuna l'apertura filiforme, che è questa, permette in ogni caso di capire la forma del naso. E poi si possono fare tutte le osservazioni sui denti, vedere le carie, in questo caso aveva un sacco di ascetti. Se notate la parte di sinistra è praticamente dentula, questo sicuramente ha inciso sul suo aspetto, in due modi. Uno, la guancia sicuramente sinistra era leggermente più rientrante della parte della destra, ma molto probabilmente se aveva tutte queste carie, questi ascetti, avrà avuto anche mal di denti. E quindi probabilmente aveva un aspetto, un'espressione un po' contratta, come quando abbiamo mal di denti, soprattutto da una parte, e tendiamo a inseguirci. Adesso io direi che ve lo faccio vedere, su internet di foto di lui ce ne sono tantissime. Ecco, qui, e questa è una ricostruzione non iperrealistica, ci sono diversi tipi di ricostruzione del volto, questa è come una scultura. Poi ci sono le iperrealistiche, dove viene resa addirittura la foglia della pelle, la barba, i capelli, mette addirittura i capelli veri, ok? E effettivamente è più di impatto, ma a livello di studio è la stessa cosa. Nel nostro caso, per esempio, noi i capelli non li avevamo, perché essendo scheletrizzato il corpo non ha restituito i capelli, quindi abbiamo dovuto fare una congettura. Osservando però e rivedendo centinaia di volte la TAC, abbiamo trovato un palmito di stato nella parte posteriore dei capelli che erano ricci quindi, e corti, e quindi gli abbiamo dato questo tipo di acconciatura. Le orecchie non si sono conservate, quindi sono punto di cura in costruzione. Sul mento c'è un apice focale, quindi voleva dire che era una specie di gobbetta sul mento. Il naso è piuttosto schiacciato, largo, ma non da negroide, perché comunque siamo di fronte a un caucasico, di pelle scura, chiaramente perché vive al sole, in un paese chiaramente dove il clima è secco, con molte rughe a 40 anni, ma logicamente insomma più o meno dovrebbe avere 60, di nostri 60. Labbra carnose, e vabbè, il sopracciglio è leggermente più sollevato, la parte sinistra della guancia leggermente rientrante. Ecco, sempre lui. Questa è la mia equip, che come vedete ad oggi siamo ancora tutti presenti, nessuno è morto, non è successo ancora nulla, abbiamo avuto delle defezioni, ma sono state scelte di vita e non sono state sostituiti. E con questo io vi ringrazio e non vi consiglio né di assaggiare la polvere di Mummia né di fare strani esperimenti con caldo la polvere di Mummia in internet.